Alle 12 e 4 minuti ancora qualche parola su quello che avviene in Israele e Palestina. La disparità militare che c'è, diciamo, che riguarda questa e che poi di fatto permette questa forte oppressione delle persone che vivono nella striscia di Gaza e in Cisgiordania, penso sia sotto gli occhi di chiunque, non serve davvero particolarmente argomentarla, diciamo, quantomeno forse bisogna nominare il fatto che l'uso del fosforo bianco è stato rilevato anche in queste azioni militari. Israele in questo caso smentisce, ricordiamo che in passato Israele non ha nemmeno smentito l'uso del fosforo bianco, un'arma proibita in azioni militari perché provoca ustioni enormi. Aveva detto qualche anno fa, se non sbaglio 10 anni fa, che avrebbe dismesso l'armamentario militare basato sul fosforo bianco, ma report di Human Rights Watch invece riportano che il fosforo bianco sarebbe ancora stato utilizzato. È possibile vedere le foto di questo attacco, personalmente non sono in grado assolutamente di stabilire nulla al riguardo, ma appunto non sicuramente si può dire che la retorica per cui gli attacchi che vengono lanciati dentro Gaza sarebbero più indiscriminati e più brutali, mentre quelli di Israele sarebbero delle operazioni chirurgiche, non sta in piedi. Quello che vediamo è che di fatto il grosso della popolazione è comunque costretta a lasciare le proprie case, il numero di morti è altissimo e non viene insomma nemmeno millantata l'idea che sarebbero state delle morti scelte, come dire, per persone che collaboravano, che nello specifico davano concreto appoggio, che facevano parte di Hamas. Si tratta semplicemente di persone che avevano la colpa di vivere nello stesso posto da cui sono partiti gli attacchi del 7 ottobre, quindi questo è ciò che stiamo vedendo e la disparità è sotto gli occhi di chiunque. Ma forse vale la pena ricordare anche un altro tipo di disparità che è particolarmente pervasivo a Gaza, che è il controllo di tipo tecnologico. Il controllo tecnologico è particolarmente, diciamo, variegato a Gaza, va da i checkpoint che hanno un uso e dal muro stesso che hanno un uso molto intensivo della tecnologia, l'uso molto forte di droni con telecamere particolarmente evolute in grado di fare di estendere il controllo dell'esercito israeliano anche al di là di quello che hanno costruito un muro, ma poi di fatto lo possono attraversare quando vogliono grazie a questi dispositivi. Quindi il muro funziona in un solo verso, come ovvio che sia, come è normale aspettarsi, e di questo non sono degli eventi casuali, come non è un evento casuale il fatto che l'industria della cybersorveglianza abbia in Israele uno dei settori principali. Pensate che il 20% del prodotto lordo legato a tutto quanto il mondo della cybersicurezza avviene in Israele, è uno stato piccolissimo, no? Sono l'1 per 1000 della popolazione, ma il 20% della popolazione mondiale, ma il 20% del business legato alla cybersorveglianza. Non è ovviamente un caso, questo è supportato dal fatto che in Israele la ricerca militare è particolarmente sviluppata dall'Università Ben Gurion e non solo, e che si sono create le condizioni economiche perché questo tipo di prodotti possano fiorire, prodotti che si portano l'azione militare non solamente nella pratica, ma se la portano a volte persino nel nome, con riferimenti all'oppressione militare particolarmente evidenti. Basta pensare che una delle più famose marche di apparati di rete fabbricati da Israele prende il nome di Checkpoint, come a ricordare costantemente da dove vengono quegli apparati. Basta ricordare che la maggior parte dei grandi scandali di cybersorveglianza in giro per il mondo partivano da Israele, non necessariamente nel senso che era Israele a ordinarli, diciamo, ma anche, ma senz'altro a riguardo del fatto che le ditte che esportano queste, che vanno a tutti gli effetti chiamati armi contro la popolazione civile, questo sono, vengono da Israele e dallo Stato di Israele vengono approvate. Hanno potuto godere di una deregolamentazione sostanziale. Si trattano quindi di aziende che hanno potuto esportare a qualsiasi paese, di qualsiasi, diciamo, statuto si vanti, che siano feroci democrazie, supposte democrazie liberali, e qualsiasi scopo fosse, l'esportazione di fatto veniva garantita praticamente a chiunque. C'è stato sì un momento in cui lo Stato di Israele ha detto che avrebbe cambiato la musica, ma è stato un momento di durata molto breve in cui ha ristretto l'esportazione ad una trentina di paesi, diciamo, che possono essere considerati democrazie occidentali. Ci rendiamo conto che anche questa definizione è problematica, ma è, sarà senz'altro un inizio, ma è un inizio che è durato molto poco. Allo stato attuale quello che vediamo è che il software creato da Israele partecipa dell'oppressione non solamente della popolazione palestinese, ma anche di tanti altri gruppi sociali in giro per il mondo. Un caso particolarmente recente riguarda quello che è successo in Messico, in cui questi tipi di software venivano utilizzati contro sostanzialmente enormi settori dell'opposizione. Riguarda anche il vicinissimo Egitto, di cui abbiamo parlato proprio poco fa, a riguardo della possibilità della popolazione Gazawi di spostarsi in Egitto, e di quanto questo sia o meno un fatto desiderato da tutte quante le parti in questione. Ma comunque l'Egitto rimane una dittatura, non penso che ci sia molto altro modo di dirlo, particolarmente pesante, e che confina con Israele, a cui Israele ha venduto questo software, o meglio l'hanno fatto alcune delle ditte di maggior risalto. Che cos'altro possiamo dire a riguardo? Ecco, su questa vicenda sono quindi recenti le investigazioni fatte da Citizen Lab, organizzazione basata in Canada che fa alcune tra le inchieste più puntuali sull'argomento della sorveglianza a mezzo tecnologico. Dicevamo, quindi, il ruolo dello Stato di Israele è stato particolarmente di supporto, hanno creato un'economia basata sulle start-up della cybersicurezza, e l'effetto non può che essere l'aumento di questo tipo di prodotti. E dobbiamo non possiamo, diciamo, non ricordare come questo sia un tutt'uno con la situazione anche militare israeliana. Uno dei primi casi in cui si è reso noto la forza anche del sistema di cybersicurezza militare israeliano è stata la vicenda di Stuxnet. Stuxnet era un sistema digitale, di cui adesso non racconteremo i dettagli, ma sono molto interessanti, sostanzialmente fatto da Israele contro l'Iran, che aveva l'obiettivo di danneggiare il programma nucleare dell'Iran. È stata una notizia di cui abbiamo iniziato a sapere qualcosa nel 2010, ma che è stato in sviluppo dal 2005, quindi diciamo in quegli anni non recentissimi, quindi parliamo di quasi circa 15 anni fa, ma lì si inizia a vedere, insomma, si trattava, adesso non entro nei dettagli, ma di un'operazione di livello, senz'altro di livello particolarmente avanzata e anche particolarmente pericolosa, tra l'altro, ma questa è un'altra storia. E da lì, diciamo, che l'intreccio lo vediamo molto bene. Se per caso potreste pensare che Israele sì vende armi alle peggiori dittature, ma questo non vuol dire che queste armi così pesanti di cybersicurezza valgano anche al suo interno, che si tratti quindi della contraddizione di quella che viene definita come la miglior democrazia del Medio Oriente e che però comunque dà il profitto di armi lucra, come fanno del resto la maggior parte delle democrazie liberali, diciamo, purtroppo siete sulla strada sbagliata. Infatti è noto che i malware sviluppati in Israele, almeno alcuni, abbiamo senz'altro dei report che riguardano Pegasus, uno di quelli che si è guadagnato la nomea, forse sì, una delle maggiori negli ultimi 5 anni, direi, per il suo uso in giro per il mondo. Pegasus veniva usato anche in Israele, non veniva utilizzato nemmeno solamente in dei casi approvati dalla legge, quindi in casi di indagine, non era quindi un mezzo di indagine di cui si può discutere se sia proporzionato o meno con i diritti costituzionali, ma si trattava di un mezzo a disposizione delle polizie che potevano utilizzarlo per creare, per indagare, diciamo, arbitrariamente anche su dei temi non formalmente parte dell'indagine, e che poi potevano estrarre informazioni con cui ricattare le persone che venivano poi magari indagate per qualcos'altro, ok? Quindi si tratta di un uso comunque extralegale e pesante che la polizia israeliana faceva sulla sua stessa popolazione, figuriamoci quindi sulle popolazioni che non hanno gli stessi diritti della sua cittadinanza, e di cui sappiamo sappiamo anche che la polizia ha preso di mira, utilizzando questo software, anche persone civili non sospettate di nessun crimine, ad esempio organizzatori di proteste contro il governo, ma anche addirittura sindaci, quindi ruoli istituzionali, o persino dipendenti di aziende di proprietà del governo, persone associate con dei politici locali o anche dei precedenti politici. E insomma, spesso indagando anche questioni di chiara irrilevanza penale, al solo scopo poi di poter ricattare le persone che poi sarebbero potute, no, probabilmente sospettavano che avrebbero potuto incastrarle in qualche altra indagine, così guadagnarsi la loro collaborazione. Questo quindi è l'uso che viene fatto di questi sistemi. Quindi Israele non è solamente uno stato che diciamo espande il suo controllo in maniera violenta su una popolazione esterna, ma si tratta anche di uno stato profondamente militarizzato fin nel suo interno, e quindi diciamo l'illusione che il militarismo protegga la popolazione dello stato, no? Quindi diciamo che gli israeliani sono protetti dall'esercito di Israele, dalle IDF, è un anche questa è falsa, cioè nemmeno la popolazione israeliana è protetta dalle IDF, perché il militarismo poi sostanzialmente va a tutelare principalmente le classi dominanti di qualsiasi tipo, di qualsiasi tipo siano. Non si tratta solamente di un'esportazione, di una proiezione esterna del proprio controllo. Ecco, queste mi sembravano due parole importanti da dire su quello che avviene da quelle parti, e con questa precisazione